Meazza, Rosciani, il futuro dei miei soldi è nelle vostre mani.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po', e siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità: l'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va.
Cara Deborah, buongiorno.
Buongiorno, volevi sottolineare la mia presenza a Bologna con la partenza con Lucio Dalla?
Beh, effettivamente sì, abbiamo anche pensato che si addiceva molto alla tua trasferta bolognese. Io, come abbiamo detto agli ascoltatori, invece sono rimasto a presidiare qui gli studi di Viale Sarca. Però...
più che a presidiare gli studi, a presidiare i tuoi soci del venerdì, direi, che vanno monitorati...
È vero. Abbiamo fatto un avvicendamento. Abbiamo qui in studio per la squadra antitruffa Serpente Corallo Marco Lo Conte, che, come dice lui, ha sostituito Manera anche come sex symbol, mi pare. Marco, buongiorno.
Ho questo compito, questo incarico, va bene.
Sì, forse ci sono le tue gigantografie, non quelle di Leonardo Manera a Bologna. Adesso chiediamo,
diciamolo
a Deborah.
Diciamolo piano, se no si ingelosisce.
Non ho ancora avuto modo di appurare, ma fra un po' vado in giro a vedere chi tra di voi due guadagna le posizioni migliori come gigantografie, come testimonial dell'industria della cosmetica, non solo.
Ma non vorrei che tu perdessi del tempo. Comunque c'era un altro motivo per cominciare con il grandissimo Lucio Dalla, e cioè il fatto che oggi sul Sole 24 Ore Giovanni Parente, avevo fatto una confusione tra i due nomi. Giovanni Parente e Giuseppe Latour informano che a fine mese partiranno le prime 100.000 lettere relative alla rendita catastale non aggiornata da parte di chi ha usato il super bonus del 110%.
Insomma, l'avevamo preannunciata questa novità, e adesso che poi non si dica che non l'avevamo detto, che arrivavano queste missive.
Esatto, tra l'altro, da come raccontano i due colleghi, ci sarà una cosa molto mirata, cioè quelli che andranno a prendere ora per mandare le lettere sono lettere, come si dice, di compliance, cioè garbatamente si dice: guarda, caro contribuente, qualcosa non ci funziona, controllare.
Ti sei dimenticato di comunicarci che hai ristrutturato casa e che la rendita catastale della tua abitazione è cambiata, quindi se cortesemente ci fai sapere che cosa è successo, sarebbe carino da parte tua. Suonerebbe così, credo, la lettera, no?
Sì, in modo più burocratico, però la sostanza è questa. Il fatto è che loro hanno individuato, loro, cioè sull'Agenzia delle Entrate, ha individuato 10.000 lettere e andranno a colpire, riferiscono i colleghi, i casi più clamorosi, cioè quelli che hanno rendita pari a zero anche dopo che c'è stata una ristrutturazione finanziata col 110%.
Ha fatto la ristrutturazione di Harry Potter, quella col mantello invisibile. Praticamente.
Ecco, sì, infatti hai colto esattamente il punto dilemmatico della questione, perché o ci sono scordati di aggiornare la rendita, o magari il super bonus è stato erogato ma l'immobile magari non era proprio così raggiungibile. Non diciamo altro, però confermo, partono le prime 10.000 lettere a fine mese, tutti
però
particolari.
Però no, una cosa la puoi dire, Mauro, perché ci sono delle città che in particolar modo saranno raggiunte da un numero un po' più alto rispetto ad altre città di queste lettere, fra queste non c'è Bologna.
No, è vero, è Napoli quella che riceverà più lettere, cioè dove sono stati selezionati più casi di questo tipo: rendita pari a zero ma super bonus richiesto ed erogato. Poi però ci sono le province di Treviso, c'è Roma e c'è Reggio Calabria, quindi diciamo che c'è una distribuzione pressoché uniforme. Sì, ci sono due province del sud, però ci sono anche, c'è una provincia del nord e c'è Roma, quindi più di un caso di rendita, diciamo così, dimenticata, che le entrate andranno a verificare.
Allora, senti un po', prima di lasciare lo spazio Corallo, io direi di anticipare ai nostri ascoltatori per la precisione dove siamo, che cosa sono venuta a fare qui a Bologna. L'abbiamo già detto un pochino prima, ma direi di essere più precisa. Vi anticiperò anche l'ospite che ci farà compagnia tra qualche minuto e le tematiche delle quali parleremo. Radio 24 è presente davvero quest'anno con un gruppone, perché siamo venuti in tanti, tante le trasmissioni che andranno in onda da qua. Siamo presenti a Cosmoprof Worldwide Bologna, è l'evento numero uno al mondo per l'industria cosmetica, è giunto quest'anno alla sua 56esima edizione, sono attesi 250.000, sono arrivati anche direi 250.000 operatori, perché qua per entrare questa mattina praticamente a gomitate abbiamo fatto, 3.000 aziende da 65 paesi in rappresentanza di oltre 10.000 brand. Aggiungo che il treno era stracolmo da Milano, pieno di influencer ovviamente del settore, perché sappiamo che questo mondo è particolarmente popolato da questi, da queste, chiamiamolo così, anche nuove figure professionali, perché ne parleremo con il nostro ospite. Gli studi di Radio 24 sono posizionati come sempre all'ingresso della fiera, presso il centro servizi, l'ingresso è da Piazza della Costituzione. Noi incontreremo tra poco Gianandrea Positano, responsabile del centro studi di cosmetica Italia e la voce dell'industria cosmetica nazionale della sua filiera aderente a Confindustria. Faremo il punto sulle ultime tendenze nel settore della cosmetica, soprattutto sulle abitudini di spesa degli italiani in questo ambito, ma faremo anche un focus sul lavoro, le professioni emergenti in questo settore e come l'intelligenza artificiale sta impattando in questo comparto. Potrebbero sembrare due mondi molto distanti e invece è tutt'altro. A tra pochissimo allora.
Allora, se volete raggiungere me in Viale Sarca 223 o Deborah a Cosmoprof Worldwide Bologna, i numeri sono però sempre gli stessi: 800 24 0024, numero verde per intervenire in diretta, oppure il 349-238-6666 per i vostri messaggi SMS e WhatsApp. Un ascoltatore è sorpreso del come si possa avere una rendita pari a zero su una casa. Infatti quello che vanno cercando dalle entrate, no, quelli che vanno cercando dalle entrate sono dei ruderi o i cosiddetti edifici collabenti, cioè non sono assolutamente abitabili in alcun modo. E questo è un po' il senso della verifica. Tra l'altro preziosamente Marco Lo Conte mi dice: attenzione che hai parlato di 100.000 lettere, sono solo 10.000. È vero, mi scuso, avevo pensato che fossero di più.
Sono le prime
10.000, vero? Ecco, questo riferiamo puntualmente sul Sole 24 Ore tutti i particolari.
No, perché magari qualcuno dice: non ho ricevuto nulla, sono a posto.
No, hai ragione, perché sono le, siccome sono le prime, bisogna stare attenti. State attenti anche che siano veramente lettere delle entrate, perché adesso andiamo invece a ragionare di quello che sembra una cosa ma invece non lo è, con il serpente Corallo.
Squadra antitruffa serpente Corallo.
Ma quando sei bello serpente Corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Ma quando sei bello serpente Corallo, tutto colorato di rosso e di giallo.
Allora, pronti qui con la squadra antitruffa Serpente Corallo. Marco Lo Conte ve l'ho già presentato.
Eccoci qua.
Stefano Elli è in missione per conto della squadra antitruffa Serpente Corallo, esatto. Ma abbiamo una sua testimonianza.
Stefano Elli sono?
Esattamente, proprio lui, quello Stefano Elli che è lì, sempre, come dire, vigile e attento per i Serpenti Corallo. Allora, io vorrei cominciare, cara Deborah,
sì,
spiegandoti e raccomandandoti anche a nome dell'azienda di stare attenta alle email, perché pare che un italiano su due non riconosca il phishing quando gli arrivano le email sul lavoro, cioè siamo un Santo pochino c'è. Distratti.
Sì. Quindi o colpisce me o te, uno su due, tocca a me o tocca a te.
Quindi stiamo attenti entrambi, perché lo dice l'osservatorio Asus Business, che ha fatto una ricerca con Research Dogma, l'83% delle aziende che sono state sentite considera giustamente la sicurezza informatica una priorità. Peraltro solo una su due, il 55% ha adottato degli strumenti adeguati.
E questo non è bello, cioè
forse è anche perché c'è difficoltà nel così impegnare altre risorse per fare attività di formazione e sensibilizzazione. No,
non è bello lo stesso, nel senso che ci si espone a dei rischi. Se il 28% è convinto però non lo fa, vuol dire che più di un quarto delle aziende si espone a dei veri disastri.
Ma guarda, il problema vero è che spesso hanno verificato che proprio quando l'azienda, specialmente la piccola e media, subisce un attacco, sono proprio i dipendenti che hanno contribuito ad amplificare il problema, perché sbagliano nell'utilizzare gli strumenti informatici, non fanno attenzione ai tentativi di phishing, questo addirittura in un caso su due degli attacchi, e poi la gestione inefficace delle password. Io te l'ho detto di non mettere 1, 2, 3, 4.
Sì.
Però devi cambiare.
Però devo cambiare.
Sono anni e anni che c'hai quella password.
No, io la cambio periodicamente, ogni volta mi invento una cosa nuova. Poi ricordarsela non è mica facile, però vabbè, insomma, c'è un metodo.
Come puoi immaginare, Deborah, con lo smart working, questo problema di non stare attenti alle insidie delle password, come dire, alle insidie del phishing, diventa anche più importante. Non so se abbiamo già in collegamento un'esperta che ci può aiutare, che è la professoressa Veronica Cucchiarini, che ha un PhD in psicologia cognitiva, è docente di behavior economics per prendere decisioni, quindi esperta di psicologia e di economia comportamentale. Buongiorno professoressa Cucchiarini.
Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
Allora, anticipazione Deborah, dalle ore 12 ci sarà una nuova puntata del Serpente Corallo Social Club, disponibile sul sito di Radio 24 e su tutte le piattaforme, ospite proprio la professoressa Veronica Cucchiarini, che ci parla di una cosa che lei conosce molto bene, cioè i cosiddetti bias, ovvero quei, adesso io lo dico male professoressa, poi lo spieghi lei meglio e naturalmente lo spiega a dovere nella nostra puntata del podcast, i pregiudizi, cioè quelle cose che ci condizionano nel prendere delle decisioni e che ci fanno sbagliare e spesso fanno un piacere, appunto, ad esempio anche quando non riconosciamo un phishing che ci arriva nella posta elettronica sul luogo di lavoro.
Sì, allora i bias sono degli errori sistematici del pensiero, quindi alle volte non siamo proprio super controllori di questi processi di pensiero e ci sfuggono degli errori. E questi errori sono conosciuti molto bene dai truffatori, di conseguenza se ne approfittano un po'. Conoscerli di sicuro è già un passo significativo per proteggerci un pochino.
Ad esempio, un bias che sentiamo nominare spesso è quello della email che ti mette fretta, devi decidere subito, guarda, devi rispondere subito.
Perché è una grande occasione, è una grande opportunità,
quello forza un po' sulla nostra paura di fare un errore se non rispondiamo subito, dico bene?
Sì, di fare un errore oppure di perdere una grande occasione. Diciamo che la fretta è la nostra peggior consigliera, perché fa proprio in modo che questi processi di pensiero automatici rispondano senza il controllo della consapevolezza.
E lo diceva anche lo diceva Guglielmo da Baskerville nel Nome della Rosa.
Oh, caspita.
Cos'è che ti spaventa di più? Gli chiedono la fretta.
Ma sai che alle volte, Deborah, sorpreso.
Ma veramente, ma che splendido stamattina, fa lo splendido.
No, quell'unico libro letto, giuro. Però quello lì, tante volte.
Allora, ascolta Mauro, posso raccontare una cosa di Marco Lo Conte che è molto adatta alla mia presenza qui a Cosmo, prof?
Ma certo.
Non posso dare troppi dettagli. No Marco, allora, a settembre scorso Marco mi ha chiesto se potevo andare al posto suo a fare un evento in una grande stazione termale italiana e mi ha chiesto di comprargli dei prodotti per le occhiaie.
Va bene, è vero. È
una cosa carina da dire, visto che io sono qui a Cosmo proprio, cioè, giusto?
Contornocchi,
perché
io...
gli uomini sono un mercato molto ricco per questa tipologia, per queste categorie di prodotti.
Senti, però potrei portare qualcosa anche a me, o mi hai ritenuto un caso disperato, Deborah?
Non ti avevo visto molto interessato. La prossima volta adesso vedo qua se trovo dei campioncini anche per te. Ma tu sei già bello così, non hai bisogno di ulteriori interventi.
Sei un fuori quota, Mauro.
Sì, vabbè. stiamo sul pezzo, vale per tutti e due, anche perché poi vorrei un'altra suggestione per la professoressa Cucchiarini. Allora, a parte uno che un ascoltatore molto simpaticamente ci dice: che dire dei colleghi che cambiano la password però la scrivono su un post-it attaccato al computer
e poi lo fotografano. Io l'ho visto uno, ecco, che ha fotografato il proprio computer e sotto c'era il post-it con la password.
Magari, ecco, la cyber sicurezza, la sicurezza con l'utilizzo di strumenti informatici è un po' diversa. Quello che bisognerebbe però sempre ricordare è una cosa: che se ti arriva una mail e c'è un bel link e ti dicono di cliccare, cosa bisogna rispondere, caro Pietro Lacorte?
Non
so che lo
cliccare,
sai.
Non cliccare.
È chiaro?
A me sembra abbastanza chiaro, però non si sa mai. Io
ribadiresti?
Sì.
Non cliccare!
Ecco, allora, adesso mi pare che la cosa sia chiara. Professoressa Cucchiarini, ovviamente non cliccare non vale genericamente, ma quando arrivano certe email sospette su cui, e qui ritorno ai bias, magari ci sono anche dei bias a nostro favore. Lei ce l'ha spiegato nella puntata del podcast che sarà disponibile da mezzogiorno.
Vi anticipo qualcosina.
Sì.
Ci sono delle euristiche, cioè delle strategie di semplificazione che noi utilizziamo, che possono aiutarci a non cliccare. E una di queste, ad esempio, è una sola buona ragione, ovvero noi abbiamo più o meno una lista, no, di segnali che ci sottolineano come una mail potrebbe essere fraudolenta, potrebbe essere un tentativo di phishing, e come degli errori, oppure un saluto un po' troppo generico, oppure questi link che portano chissà dove. Quando è presente anche solo uno di questi segnali, allora noi non dobbiamo cliccare, non dobbiamo fare niente ed eliminare la posta come phishing.
Quindi un po' da soli ci diciamo quello che invece noi qui della squadra antitruffa Serpente Corallo proviamo a dirvi e magari a ripetervi. Scusa Pietro, per favore.
E non cliccare, non cliccare, non cliccare, no, no, no.
Esattamente. Allora, proseguiamo perché abbiamo un'altra notizia coralla che si presta molto, secondo me, a un commento dalla professoressa Cucchiarini. Allora, le associazioni di consumatori, e lo segnalo anche a Deborah, si stanno tutte mobilitando perché nel Veneto, in particolare a Verona, c'è questo caso Global Group Consulting. Era stato segnalato su Plus a marzo. Bisogna sempre leggere Plus, specialmente quando ci sono gli articoli di Stefano Elli, che oggi non è in collegamento, ma in realtà è sempre con noi.
Stefano Elli sono.
Bravissimo Stefano, perché appunto anche a Verona, segnalato ad esempio a Di Consum, decine di cittadini hanno subito delle perdite perché si sono affidati a questa Global Group Consulting. Pensa Deborah che garantivano rendimenti fino al 4%,
certo.
Sì, ma al mese però, dicendo che c'erano, che investivano in lingotti d'oro. In realtà,
e cioè, attirati anche sicuramente dalla tendenza di mercato, perché stiamo registrando un record al giorno per le quotazioni appunto dell'oro. E quindi figuriamoci, ci saranno cascati tutti, come si dice in gergo, con i panni addosso, no?
Sì, guarda, l'inchiesta che ha condotto la Procura di Milano ha rivelato che i capitali in realtà avevano proprio lo schema Ponzi, quindi chi veniva preso per secondo metteva dei soldi che servivano a remunerare chi era entrato per primo e così via.
Non
una
è come
catena.
Quella storia che ci racconta sempre Stefano invece, che praticamente vendevano sempre lo stesso lingotto a tutti.
Ah sì, quello era un po' come...
condominio.
Sì, come bocca di rosa, esatto. Vende a tutti la stessa, non la stessa rosa, ma lo stesso lingotto. No, quella è un'altra truffa dell'oro, ma sai che in realtà con la professoressa Cucchiarini abbiamo anche voluto indagare su questo fatto. Io le chiedo di anticiparci quello che poi sarà nella nostra puntata del podcast. L'oro è in qualche modo è quasi un bias lui solo, no? No, professoressa?
Beh sì, l'oro evoca un immaginario che è molto molto potente, quello della stabilità, della sicurezza, del valore eterno, e tutte queste associazioni positive, queste emozioni che ci fa creare, ci portano a fidarci dell'oro, a percepirne meno il rischio, sovrastimarne la sicurezza, e chiaramente questo è un bias derivante dall'euristica dell'affetto. In più, se noi pensiamo magari, no, ai nostri genitori, ai nostri nonni, che hanno sempre fatto così, hanno sempre investito tutti i loro risparmi in oro, e il legame affettivo, familiare può addirittura rafforzare quest'idea che sia la scelta giusta, una sorta di status quo bias, si è sempre fatto così a casa mia, continuerò a far così. Ed in più, chiaramente, andrò probabilmente a ricercare solo quelle informazioni che confermano la mia opinione personale, cadendo nel bias di conferma.
Mm-hmm. Allora,
vedi come la nostra mente veramente funziona in modo diverso da come ce lo rappresentiamo, perché alla fine ci sono dei, qualcuno li chiama, la professoressa li chiamerebbe trigger, cioè degli inneschi, dei meccanismi pum, che ti fa scattare delle aree del cervello che si attivano e ti fanno dire che bello oppure che brutto, no? L'oro o altre cose, insomma. E questo ti condiziona tantissimo. Noi poi qui un po' celiamo, un po' scherziamo, però quando si innescano dei meccanismi che portano le persone a mettere dei soldi in strumenti finanziari opachi oppure darli in mano a sconosciuti, beh, insomma, ci si fa male, per non parlare delle truffe amorose, di tutte quelle pseudoromantiche, insomma, dobbiamo un po' in qualche modo fare una giusta manutenzione anche della nostra mente, della nostra testa, di come approcciare le cose.
Mauro, a proposito delle truffe più deboli, c'è questo protocollo d'intesa fra l'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane e il Ministero dell'Interno, che ti pregherei di sottolineare e ricordare ai nostri ascoltatori.
Ti ringrazio molto, scusa, ringrazio però anche Massimo, ho detto era Bocca di Rosa, no, è Via del Campo, ovviamente la canzone, chiedo
del campo,
scusa,
è vero.
A tutti, anche agli eredi di André. Protocollo antitruffa, sì, tra l'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana e il Ministero dell'Interno, è stato firmato proprio pochissimi giorni fa, il 19 di marzo, lo hanno siglato Piantedosi e Patuelli, Matteo Piantedosi e Antonio Patuelli, e ci sono in questo protocollo una serie di iniziative per prevenire, per fare attività e prevenire le truffe ai danni specialmente delle persone anziane, perché purtroppo le cronache sono sempre piene, le cronache locali e quelle nazionali, di tentativi di truffa a persone anziane. Da ultimo, ma solo perché purtroppo la vittima ha una notorietà maggiore, abbiamo saputo di questo finto maresciallo che ha truffato la moglie di Enrico Vanzina, la signora ha 85 anni, c'è stato un tizio che si è spacciato per maresciallo dei carabinieri e con una storia molto fantasiosa che vale la pena di segnalare, anche se in brevissimo, praticamente ha detto la sua auto risulta essere stata utilizzata per una rapina con dei gioielli, vogliamo capire se lei ha in mano adesso in casa questi gioielli, quindi ce li dovrebbe portare, verrà da lei un incaricato.
Pensate.
E niente, dopo naturalmente purtroppo la signora si è resa conto della truffa solo quando già le avevano sottratto i preziosi. Per fortuna chi se ne stava scappando è stato poi intercettato dai carabinieri, quelli veri questa volta.
C'è anche da registrare un arresto però, nel napoletano una persona è stata arrestata dai carabinieri di Barletta perché considerato presunto autore di una truffa ai danni di un'altra signora di 85 anni derubata di 20.000 euro tra contanti e gioielli. Un episodio è accaduto un po' di tempo fa, insieme ad un complice avrebbe raggiunto l'abitazione della pensionata. Presentandosi come un dipendente delle poste, che non hanno niente a che fare con tutta questa vicenda, gli avrebbe detto di dargli soldi preziosi per aiutare un nipote multato dai carabinieri. Quante volte ti chiamano, ti arrivano messaggi, papà ho perso il telefono, oppure il figlio ha avuto un incidente, devi dare subito questa somma a questa persona. Guarda, è veramente fastidiosa questa truffa.
Do solo un numero, nel 2024 più di 7.000 segnalazioni con finti carabinieri, e su questo meditate, ma soprattutto state attenti, stiamo attenti. Deborah, la squadra antitruffa Serpente Corallo si ferma qui e adesso ti lasciamo alle borse e a Cosmo Prof, naturalmente, torniamo subito.
Dobbiamo fare i saluti.
Sì,
Pietro, ma salutiamo anche la prof.
Salutiamo anche la prof Veronica Cucchiarini, grazie professoressa Cucchiarini.
Grazie a voi, buona giornata.
Saluti per Marco.
Stay angry.
Stay foolish.
Stay chapter.
Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo.
E adesso, cara Deborah, dacci una bella borsa bolognese.
Due di denari.
Conduttori, volevo informarvi che vendo polizze assicurative contro le frodi informatiche. Il pagamento ovviamente in Bitcoin.
Cioè, no, dico, 4% al mese neanche Bernie Madoff lo dava, eh? Cioè, fatemi una domanda, eh?
La mia azienda periodicamente manda delle mail a tutti i dipendenti e con delle mail di phishing, appunto, di finto phishing, e con dei link da cliccare, magari se ci sono delle spedizioni ti manda un link per le spedizioni, se ci sono dei training da fare ti manda dei link con dei training da fare, appunto, e se clicchi sul link vieni ridiretto alla pagina del control phishing dell'azienda e devi fare un training sul phishing. Per cui sì, ho iniziato a controllare tutte le mail molto meglio adesso.
Mauro, ancora abbiamo degli strascichi della parte precedente della nostra trasmissione, il venerdì è sempre così. Andrea, adesso un po' all'economia reale, che ne pensi?
Sì, diciamo a cose che non c'entrano con i serpenti corallo, cioè con i truffatori, invece parliamo di bellezza, dai, che
esattamente
ci risolleviamo un po'.
Tu lo sai che cos'è il lipstick index? Forse te l'ho anche spiegato in qualche circostanza.
Ma certo, è il fatto che nei periodi di crisi aumentano le vendite dei rossetti.
Ma quante ne sa questo ragazzo, guarda, però, come l'ho istruito bene. Però,
guarda, è stato contraddetto dal periodo della pandemia e capisci bene perché. Perché ci facevano girare, anzi facevano girare voi ragazze, tutte con la mascherina e quindi...
Annuisce il nostro ospite di Cosmoprof che io ti presento e quindi faccio da Bologna gli onori di casa ringraziandolo per esserci venuto a trovare, Gianandrea Positano, responsabile del Centro Studi di Cosmetica Italia. Benvenuto e grazie.
Buongiorno a voi. Buongiorno.
Allora, ma da dove arrivano tutte queste persone che sono qua in queste giornate? Perché veramente c'è da prendersi a gomitate per passare.
Allora, fortunatamente arrivano da tutto il mondo. Cosmo è la più importante fiera al mondo. Ci sono quasi 3.000 espositori, di cui il 70% esteri, quindi è una fiera internazionale a tutti gli effetti. La gente che sta passando, io sto guardando da questo acquario e si vedono di tutto di più, al di là dei locali, sono i locali italiani e sono in ogni caso operatori, una fiera specializzata per gli operatori, sempre più qualificata proprio in termini di selezione, molto selettiva. Io ho fatto un giro dai nostri associati, perché come associazione Confindustria che rappresenta e che ha una partnership con Bologna Fiere Cosmo, però siamo attenti anche all'umore dei nostri associati e mi dicono che c'è una, queste sono le prime sensazioni dopo un giorno e mezzo di manifestazione, una partecipazione meno numerosa rispetto al passato,
per
ma
fortuna,
molto più qualificata.
Ah sì, quindi sì, proprio
si è generata questa selezione naturale dove gli operatori sono veramente interessati e organizzano prima della fiera gli incontri, e questo è un po' il nuovo modo di fare manifestazioni.
Noi abbiamo qui tante trasmissioni e quindi la vostra organizzazione di categoria avrà modo anche di raccontarci qual è lo stato di salute del settore nel suo complesso. Certo. Essendo a Due di Denari dobbiamo rivolgere un occhio di riguardo ai consumatori, agli ascoltatori appunto che risparmiano e acquistano e consumano anche questi beni, per fortuna sono in tanti. Quello che mi ha colpito dei vostri studi che ho qua sotto gli occhi è che negli ultimi anni, negli ultimi tempi, i canali di vendita e distribuzione dei prodotti della cosmetica sono davvero moltiplicati, li troviamo ovunque, anche l'e-commerce ha un suo ruolo soprattutto. Allora, farmacia, erboristeria, profumeria, io mi ricordo che le nostre mamme andavano prevalentemente in profumeria, invece negli anni si è ribaltato anche tutto quello che è il canale distributivo, la grande distribuzione, le vendite dirette a domicilio per corrispondenza, l'e-commerce e poi gli istituti di bellezza.
E canali professionali, quindi acconciatura estetica, che usano il cosmetico per il servizio e che lo rivendono anche.
E quali sono quelli che hanno i trend più significativi in questo momento?
Allora, in termini di crescita, cito i dati che abbiamo appena presentato in questi giorni, la profumeria alcolica che viene, se vogliamo, dalla crisi durante la pandemia, se ci si profumava meno, così come ci si metteva meno il rossetto, come ha detto il collega prima, adesso no, sono le due dinamiche più veloci, quelle dei profumi, veloci in termini di crescita, profumi e prodotti per la bocca, per il trucco bocca, così come tengono sempre molto bene le confezioni regalo, cioè perché sono in numerica, sono veramente le novità. Poi nella confezione regalo ci sono gli appuntamenti, no? San Valentino, il papà e poi il Natale,
diciamo che ogni settimana abbiamo un'opportunità,
c'è sempre,
per
c'è la festa del nonno che mi tocca molto, molto direttamente, che mi hanno regalato.
Che cosa le hanno regalato?
Confezioni per la cura della barba, ecco. Che io che sono un barbuto ne ho beneficiato, ecco.
Vabbè, quindi insomma conoscono anche i suoi gusti, quindi avranno fatto anche il regalo azzeccato. Mauro, non so se hai delle domande, perché io ne ho molte e che riguardano in particolar modo il tema che anticipavo all'inizio. A Due di Denari ci occupiamo frequentemente di lavoro e vorrei capire che professionalità emergenti ci sono intanto in questo comparto, le professionalità richieste dalle aziende, perché sappiamo che ci sono in tanti ambiti i mismatch, aziende che cercano professionalità che non si trovano. Vorrei capire se anche questo settore è condizionato da questo tema, da questo problema. Tu, Mauro, vuoi sapere qualcosa?
No, guarda, io apprezzo molto questo tipo di domanda che vuoi fare. Ci aggiungo una cosa: come va l'export? Perché in una fase in cui, come siamo ora, dazi sì, dazi no, dazi forse, vorrei capire, rispetto alle produzioni italiane, la nostra capacità di esportazione, come siamo messi.
È la domanda più gettonata in questi giorni. Ieri abbiamo presentato proprio le nuove statistiche, i nuovi dati. Un'esportazione che a fine 2024 è cresciuta del 12%, quindi il più alto indice di crescita di tutto il Made in Italy. Siamo i primi come settore del Made in Italy a crescere con queste cifre, quasi 8 miliardi di esportazione, e abbiamo come centro studi proiettato una crescita al 2025 di altrettanti 8 punti e mezzo di crescita, per quasi 8 miliardi e mezzo di valore. E la domanda è: ma quanto pesa la politica, come dire,
commerciale protezionista? Un po' discutibile, ecco.
È molto semplice, abbiamo fatto una simulazione, rispondo secco, perché abbiamo fatto una simulazione al dazio 200% negli Stati Uniti, che è il primo nostro mercato di esportazione, con quasi 1,5 miliardi di esportazione, perdiamo 350-400 mila euro. Ripeto, è una simulazione, quindi è un modello che noi abbiamo, come dire, valutato, considerando per i singoli stati
300-400 mila euro?
Sì. Milioni di euro.
Ah, milioni, infatti no, mi sta, perché altrimenti sarebbe stato.
No. Abbiamo parlato di 1,5 miliardi, certo. Perdiamo un 25% circa. Mm. Però, come ho detto, ma non io, è un po' la nostra valutazione, e la capacità che negli ultimi 30 anni hanno avuto le nostre imprese sui mercati internazionali di diversificare, di saper, come dire, razionalizzare molto la diversificazione, appunto, di paese, di destinazione, ci fa essere ottimisti. Noi prevediamo questo più 8-5% nelle esportazioni, che non è fantasioso, è proprio la considerazione che lo vediamo da come vanno le vendite negli altri paesi, nei nuovi paesi. Poi è ovvio, Stati Uniti, Francia e Germania sono le nostre prime destinazioni, ma è una notizia importante che abbiamo anche questa misurato ieri: se prima l'Europa prendeva il 70% delle nostre esportazioni, in 10 anni adesso prende solamente meno del 60%, vuol dire che le imprese hanno saputo diversificare. È vero, esportano solo il 50% di quello che viene prodotto, però anche questo è un dato importante. 20 anni fa si esportava il 25% della produzione di cosmetici, quindi veramente una vocazione sempre più, come dire, orientata all'export, con la grande capacità che hanno le nostre aziende di essere flessibili. Non dimentichiamo che, al di là dei grandi canali, dei grandi distributori, dei grandi marchi, l'offerta italiana si riconosce per la flessibilità di questi piccoli terzisti, che però sono tutt'altro che sprovveduti, hanno la capacità di reagire alle nuove richieste del mercato,
quindi delle filiere
molto flessibili rispetto ai concorrenti. Tanto per fare un nome, li abbiamo qui davanti, coreani sono forse il nostro più importante concorrente, e noi abbiamo questa capacità superiore a loro. Loro hanno delle grandi brand, grandi imprese.
Ho una nipote 14enne che quando parliamo di questi argomenti, io del tutto senza temi, ovviamente, sono le cose migliori quelle che fanno lì. Per fortuna che c'è anche questo pubblico.
Quando diciamo che sono i primi concorrenti, perché ce lo giochiamo alla pari con i grandi produttori. L'Italia è leader mondiale, per esempio, nella produzione di prodotti trucco occhi.
Infatti sarebbe stata la mia prossima domanda: in che cosa siamo particolarmente bravi?
Aspetta, chiedo anche al tuo ospite di aspettare, al dottor Positano di aspettare, perché queste non sono risposte da dare in pochi secondi. Perché aspettiamo dopo il traffico.
Mossoccia Deborah, se sei bolognese.
Due di denari.
Cercando di capire la natura della colonna sonora scelta per la ripresa di Due di Denari, ci piace, ritorniamo a conversare con Gian Andrea Positano, ci ha raggiunto qui negli studi mobili di Radio 24 a Cosmo Prof. Bologna, è responsabile del Centro Studi di Cosmetica Italia. La cosmetica italiana in che cosa è particolarmente brava?
Come dicevo, sicuramente a livello mondiale è riconosciuta prima di tutto perché, come un po' tutta l'industria europea, è strettamente legata a un regolamento che definisce la tipologia di produzione, le modalità di produzione e di comunicazione molto attente alla salute del consumatore. Sono molto, come dire, ci sono dei livelli molto stringenti di utilizzo delle materie prime che possono in qualche modo influenzare non certo la salute, ma magari creare delle problematiche di irritazione. Stiamo parlando di pochissime pericolosità, eppure il cosmetico europeo ha un regolamento, noi diciamo sempre è a livello del regolamento farmaceutico, come rigore, come attenzione alla salute del consumatore. Questo fa sì che l'offerta nel mondo del prodotto europeo, in particolare quello italiano, sia molto riconosciuta per questa capacità di essere sicuro e quindi di allinearsi alle esigenze dei consumatori.
Allora, volevo, Mauro, non abbiamo pensato a come coinvolgere gli ascoltatori questa mattina, magari chiediamo quanta parte del loro budget personale dedicano alle spese per la cura della persona, quindi non parliamo solamente di cosmetica, trucco, rossetto, ombretto
i prodotti per il corpo, poi c'è la profumeria alcolica, quindi tutte le fragranze, ma anche i capelli, insomma tutta una serie di cose che si possono curare. E poi magari i diversamente giovani come me sono anche interessati a un certo mantenimento, come prima tu hai svelato del collega.
Allora, come si ritrova in queste considerazioni, dottor Positano?
Noi misuriamo con i vari istituti di rilevazione, anche con i nostri questionari, proprio la modificazione delle attitudini dei consumatori che si sono evolute negli anni. Abbiamo parlato poco fa di quanto anche gli uomini hanno si sono spostati dal semplice shampoo e sapone e dentifricio a usare anche cosmetici un po' più specifici
e frequentano molto i centri estetici. Altro che
La percentuale di utilizzo del cosmetico è sempre 30-70, perché le donne sono tante, però siccome cresce il consumo, perché ha toccato ormai i quasi 14 miliardi a fine 2025, quindi anzi li supererà abbondantemente, quindi è un consumo consolidato. Il consumo di cosmetico è irrinunciabile, partiamo da questo. È ovvio che noi partiamo dal concetto di cosmetico per l'igiene, per la cura della persona, per la pulizia della persona, poi si arriva anche a un'attenzione un po' più coccolosa del cosmetico, mi fa star bene perché mi sento bene, quindi è una situazione di benstare, benessere, la nuova frontiera del cosmetico.
Il well-being. Allora, non abbiamo ricordato, Mauro, che possono intervenire gli ascoltatori con le consuete modalità negli ultimi 6-7 minuti che ci rimangono.
800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta, o 349 238 6666 per messaggi vocali o scritti, sms, whatsapp. Abbiamo lasciato in sospeso il discorso del lavoro nel settore.
Esatto.
Se c'è mismatch, cioè insomma se trovano le competenze che servono, quali competenze servono o servirebbero più urgentemente, Positano?
E soprattutto che movimento hanno generato negli ultimi anni gli influencer del settore?
Allora, parto da un dato che secondo me è importante: è uno dei pochi settori dove i livelli di disoccupazione sono pari allo zero, cioè veramente noi lo misuriamo ogni sei mesi con un questionario che chiede ai nostri imprenditori vari livelli di investimento nella capacità produttiva, nell'allargamento della capacità produttiva e anche il livello di occupazione, con una risposta qualitativa in crescita, costante, diminuzione. La diminuzione dell'occupazione non è pressoché segnalata in termini quindi di perdita di capacità occupazionale. E poi c'è il concetto della specializzazione, un settore ad alta vocazione ovviamente tecnologica. Abbiamo anche qui fatto una recente ricerca come centro studi, confrontandola con le nuove figure professionali rispetto all'analoga ricerca di qualche anno fa, quindi dando per scontate che le figure più importanti sono quelle a vocazione tecnico, regolatoria e formulativa, quindi chimica e ingegneria chimica, però molto marketing, ovviamente marketing qualificato, molto digitale, una diciamo così diminuzione dei cosiddetti esperti social, perché c'è la trasformazione non tanto nella comunicazione non digitale ma nella comunicazione specializzata. Quindi lo slogan potrebbe essere meno influencer, più content creator, perché l'azienda capisce che deve raccontare la sua storia, deve raccontare il suo prodotto più di quanto
lo storytelling.
Lo storytelling, però, appunto, è una parolaccia che però è molto concreta. Dico sempre il più grande è stato Giovanni Dalla.
Addirittura l'influencer in un certo senso è già stato un po' superato in questa evoluzione così vertiginosa del mercato del lavoro, che l'influencer in sé per sé è meno efficace, mi pare di capire.
Cioè, sì, è meno. Ci sono dei numeri che lo testimoniano, è ovvio, non stiamo parlando di una crisi, stiamo parlando però di una, come dire,
un cambiamento.
Regolazione anche dei fenomeni, che secondo me è interessante. Prima c'è davvero anche di isterico, no? Certi fenomeni. Di massa. Invece adesso
sì, un po' come riguardano il tema delle cucine e dell'alimentazione, sì. No, esatto, forse anche il vostro settore.
È in corso questo tipo di morigerazione anche dell'attenzione. Il consumatore chiede sostenibilità, ad esempio, ma non la chiede così perché mi sponsorizzi la iuola del centro cittadino,
ma perché non voglio che i prodotti siano testati in un certo modo e voglio che tu me lo dica con chiarezza,
anche perché c'è una campagna di comunicazione da parte nostra, da parte di tutte le istituzioni europee, che fa capire al consumatore che ormai, come dire, certi luoghi comuni sono sfatati, cioè non esiste il cosmetico non testato sugli animali, non esistono certi luoghi comuni, ormai i prodotti testati sugli animali non si fanno più da 30 anni, adesso vi sto raccontando dei numeri, dei fenomeni molto molto concreti. Il consumatore si è più educato sicuramente, non c'è più il sensazionalismo di qualche tempo fa, quindi anche in termini di attenzione ai prodotti è cambiato molto. Faccio l'esempio proprio che noi misuriamo come centro studi, i cosiddetti cosmetici a connotazione naturale e sostenibile, che quindi hanno delle classificazioni precise di marketing, non è un prodotto regolato da un regolamento. È tutto cosmetico regolato da un regolamento. Ci sono poi all'interno di questi prodotti
ulteriori classificazioni.
Ci sono classificazioni di mercato che noi abbiamo misurato e ovviamente cresce molto l'attenzione ai cosmetici a connotazione naturale sostenibile. In crescita un po' più del 7% che è cresciuto tutto il mercato, i cosmetici a connotazione naturale sostenibile sono cresciuti dell'8%.
Quindi consumo di qualità. Senta, a che cosa vi serve l'intelligenza artificiale?
L'abbiamo anche questo misurato proprio recentemente. L'intelligenza artificiale non serve a niente se non si ha la capacità di acquisire nozioni, e parlo di big data, parlo di informazioni sia in termini di produzione che di comunicazione, che sono i due grandi filoni dove adesso si orientano le aziende nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Quindi serve per far funzionare meglio l'azienda in due grandi aspetti, come dicevo, la produzione, dove tutte le grandi informazioni, perché noi abbiamo una componente produttiva fondamentale, lo vediamo anche qui al Cosmo, il Cosmopac, che è la parte di chi produce il cosmetico, è una delle parti più qualificate e più, come dire, frequentate dai visitatori specializzati del Cosmo. E poi l'altra parte su cui si sta sviluppando l'intelligenza artificiale sicuramente è nella comunicazione, nella promozione del prodotto, ma ripeto, vale niente se non c'è a monte una strutturazione della conoscenza dei dati, dei valori che servono poi ad alimentare l'applicazione dell'intelligenza artificiale.
Certo. Mauro,
Volevo sapere il fatto delle vendite online, dell'e-commerce, come sta interagendo? Perché i canali di vendita, lo ricordavi tu all'inizio, Debora, sì, sono diversi, perché uno può acquistare un prodotto, appunto, un prodotto di bellezza, un prodotto di cosmetica in farmacia, può farlo nella grande distribuzione, nella profumeria. E volevo,
diciamo,
capire...
è un ambito in cui il tema dell'experience e dell'esperienza ha ancora un senso, quindi chiaramente l'e-commerce magari rischia di far vanificare questo impatto.
All'interno del quello che chiamiamo il concetto dell'omnicanalità, cioè che è poi il fenomeno più recente, il consumatore prima era fedele a un canale, poi via via, anche complice la pandemia, ha cominciato a acquistare anche online, ma mentre prima c'era la paura delle aziende, noi siamo suddivisi per aziende secondo i canali di distribuzione, prima c'era proprio la paura di dire io distribuisco anche online. Adesso si è generata quella che è il fenomeno della interazione fra la vendita online e quella fisica, perché anzi una porta nel luogo fisico, l'altra rimanda all'acquisto digitale, ma c'è interazione, questa omnicanalità poi fa piacere al consumatore. C'è una statistica interessante dove sul mercato inglese, però noi l'abbiamo appena acquisito in questi giorni, dove il consumatore poi per il consumatore inglese che compra per l'80% online, quindi non è così convinto che in futuro continuerà a acquistare online, perché gli piace il ritorno, certo, alla conoscenza, alla tattilità del prodotto e poi anche un'esperienza che, ripeto, questa interazione fra digitale e fisico si sta
un po' come faccio io, le racconto quello che combino quando passo negli aeroporti, vado al duty free, praticamente mi metto addosso tutto. Anche quello è un altro canale molto interessante, sì, che non abbiamo citato, ma immagino che vada molto bene. Una volta fra un po' mi svengo per quanta roba mi ero messa addosso di profumi. Grazie a Gian Andrea Positano, responsabile al Centro Studi di Cosmetica Italiana. Siamo qui a Cosmo Prof, e per lei saranno giornate super intense, però vi auguriamo davvero il meglio per questa industria che comunque racconta dell'Italia qualcosa di molto bello e significativo in termini di numeri ma anche di qualità. Grazie
a voi, buon lavoro.
Mauro, tornerei a Milano, ho fatto proprio una visita molto bella, adesso vado a vedere se trovo le gigantografie di Leonardo Manera, qualche dubbio, non so, però non ci sta mai, io vado a vedere se c'è.
Lascia che devi lasciare lo studio a effetto giorno e poi oggi c'è anche Focus Economia lì a Bologna, quindi
siamo in tantissimi. Poi con me c'è Laura Vanossi perché arriva Nicoletta Carbone, c'è anche Andrea Roccabella, c'è Elena Ligios, lei non manca mai, lo sai.
Ma infatti un saluto particolare a Elena Ligios, ma anche a Andrea e anche a Laura. Grazie Debora, torna sullo studio, aspetta te.
Torno, buona giornata a tutti.